primo dell'anno 2019. Se ricordate, quando entrammo nel 2000 dicemmo: ah, che sarà il 2000? Che sarà il 2000? Sono passati 19 anni, 18, 19, iniziamo. Amici, oggi, in questa giornata, noi siamo invitati a puntare il nostro sguardo su tre obiettivi. Per la Chiesa oggi si celebra Maria, madre, la sua maternità, madre di Cristo e madre nostra e madre della Chiesa. Per l'anno civile è l'inizio di questo nuovo libro che insieme dobbiamo scrivere giorno per giorno per costruire un mondo diverso. E infine ci ha rivolto l'invito a considerare il grande, non si finirà mai, problema della pace. Quindi tre obiettivi davanti al nostro sguardo. Maria, se voi leggete il Vangelo con attenzione, non compare quasi mai. Non fa mai la prima donna, mai sul palcoscenico, tranne quando è necessario. È presente a Betlemme, quando dà la luce a Gesù. È presente sul Calvario, momento storico, grandioso per la sua vita e la storia dell'umanità. Offre il suo figlio come agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E Maria è presente nel giorno della Pentecoste, dopo che gli apostoli dispersi per la passione di Cristo, la Madonna li ha riuniti in attesa dello Spirito Santo per la grande avventura della Chiesa che avrebbe iniziato i suoi giorni. Per lo stato civile, questa notte io l'ho aspettato l'anno nuovo, come voi. Abbiamo stappato le nostre bottiglie in segno di augurio, di felicità. Abbiamo visto quella cosa meravigliosa, quello spettacolo di Matera. Io ci sono stata a Matera. Ho dormito proprio nei sassi. Io ho celebrato la messa proprio in Sant'Agostino, la chiesa che sta proprio nel cuore di Matera. Un matrimonio del mio nipote. Stupenda Matera. Poi illuminata ieri sera, era una cosa da favola. E tutti abbiamo goduto dello splendore di quella che fu l'antica vergogna. Io ricordo quando il presidente De Gasperi nel 1953 fece il decreto dichiarando che scompaia da oggi la vergogna d'Italia. Oggi vedeste che spettacolo. È la corsa da parte degli americani soprattutto ad acquistarsi quei sassi dove io sono, ho pernottato più di una notte, una cosa meravigliosa. Non sono sassi, oggi sono un capolavoro e sono la ricchezza di quella terra. Fu la vergogna degli antichi, ma è la gloria del mondo di oggi e del mondo futuro. E stanotte ci siamo rivolti gli auguri. Ma questi auguri io vorrei che non fossero parole vuote, come dei pii desideri che accadano, non serve a niente. Noi cosa ci siamo augurati stanotte? La salute. E Alberto Sordi diceva: basta la salute e un par di scarpe nuove. Ma non basta la salute, eh? Quando io faccio gli auguri, basta la salute? No, cocco. La salute non basta, perché la salute da sola non regge. Perché se tu senti, ti senti forte, sei senti anche in grado di non perseguire la linea del bene, di fare anche il male, di offendere gli altri. Accanto alla salute, noi ci siamo augurati stasera un altro bene, la pace. La pace con se stessi. La pace con i vicini, mamma mia, i condomini, quelle che sono, eh? La pace con il mondo e la pace con il Padre Eterno. Ci siamo augurati gioia, e chi di noi non lotta per essere felice? In tutti i settori, la medicina combatte il dolore e la malattia, l'economia combatte contro la miseria e la fame, per far quadrare i conti delle famiglie. L'amicizia fra noi combatte la solitudine. oggi in espansione, tarlo che rovina e deturpa le coscienze. Quanta gente sola. È il male del secolo. Il dramma di oggi, scrive un autore moderno, è trovare qualcuno che ti ascolti senza interesse. Terribile. Tutti ti ascoltano, ma sempre con l'interesse personale, o dei quattrini, o del posto di lavoro, Uno che ti ascolti senza interesse, che ti apra il cuore per dirti bravo, coraggio, ti aiuto, sono vicino a te. Quanta gente. Mi diceva una signora della nostra casa d'accoglienza giorni fa, lei ha degli angeli in questa casa, bravi, bravi, bravi. Non finisco mai di ringraziare tutte le persone che collaborano in ogni modo per la casa d'accoglienza. Avete degli angeli. Mi diceva quel ragazzo morto marocchino, 29 anni, ma perché ci volete così bene? Dice, non ci conoscete, siamo stranieri, siamo neri, siamo musulmani. Io risposi, a noi non ce ne importa niente di tutto questo, ci importa che nel vostro dolore vi siamo vicini, vi apriamo il cuore e la casa. Pensate, questo ragazzo è andato a morire a Terni e pochi minuti prima di morire disse alla mamma, telefona a Don Ignazio e digli grazie. L'ultima parola che è uscita dalla sua bocca, amici, gli angeli della nostra casa, tutti, quelli che fanno un sorriso, un augurio, un aiuto, una mano, un soldo, un cibo. Quanti questi giorni quanto cibo abbiamo mandato lassù, eh? C'è gente che non mangia, discreta, non ti dicono niente, pensate, ma signora, ma per i suoi figli ce l'ha oggi da mangiare così così. E noi via, siamo corsi, grazie alla sensibilità dei miei angeli custodi. Che bello. Noi ci auguriamo la gioia, la felicità. Ci siamo augurati stanotte il compimento dei nostri desideri, che sono tanti. La salute personale dei nostri figli. La realizzazione che i figli trovino il loro lavoro. Grande preoccupazione. Che questo mondo abbia veramente una virata fatale per procurare lavoro. Voglia di lavorare anche, capacità di lavorare. Lavoro, voglia e capacità professionale. Sono le condizioni per poter sviluppare in modo positivo la nostra società. Ci siamo augurati che il mondo vada un pochino meglio. Che i nostri figli non vengano bullizzati o violentati. Che andando alle partite di calcio non si torni a casa e non si muoia per strada. Che vergogna, che vergogna. Non sa se torni a casa. Ci siamo augurati una società meno violenta, più aperta. Amici, queste cose però, vedete, non sono auguri fatti di parole vuote. Tutte queste cose richiedono un grande impegno personale di tutti, nessuno escluso, ciascuno nel suo rango. Tutto questo comporta una capacità di soffrire, una capacità di pazientare, una capacità di aprire il cuore alla fiducia di un Dio che è padre e provvidente. Guardate gli uccelli dell'aria, guardate i fiori dei campi. Ma perché voi temete, uomini di poca fede? Voi siete i miei figli, Dio provvidente. A Perugia si dice Dio vede, provvede e careggia. È vero, careggia, cioè porta a casa. Però vedete, la provvidenza di Dio non esclude la previdenza umana, il saggio comportamento, l'occhio, l'attenzione, l'impegno, la capacità, l'apertura del cuore. Tutto questo, vedete, impegna ciascuno di noi perché questi auguri non siano vuote parole, non è manna che cade dal cielo. La pace non è un dono che cade, è un dono di Dio, ma non cade dal cielo senza la nostra collaborazione. Vi ho detto giorni fa, distinguete la pace degli armistizi. Guardate quello che sta succedendo in Siria adesso. La terra di tutti, la terra di nessuno. Cose orribili. Il mio Sant'Ignazio si sarà rivoltato dalla tomba di Antiochia, no? Distrutta. Aleppo, Damasco, ridotte a cimiteri. E tutto questo perché? Ditemi perché? E tutto ciò provoca queste migrazioni bibliche di gente che scappa dalla guerra, quello che stiamo vedendo, no? Ma tutto questo perché? Questo mondo inquieto. Vedete, il dono della pace. La pace è il dono più difficile. L'armistizio si firma intorno ai tavoli, ma non vuol dire pace, vuol dire assenza di cannoni o di missili. La pace viene dal cuore, viene dal cielo che è Dio. Tu devi smobilitare il tuo cuore aggressivo, devi togliere i tuoi istinti arrabbiati, aggressivi e violenti. Devi diventare, come altre volte vi ho detto, un pacificatore. Beati i pacifici, Gesù Cristo ha detto nelle Beatitudini. Oggi abbiamo troppi pacifisti partigiani e troppi pacifinti disonesti e scarsi pacificatori. Ma ditemi, ho visto con gli occhi miei la marcia da Perugia ad Assisi. Sembra che Capitini abbia scoperto l'acqua calda, la pace. Gesù Cristo, gli angeli l'hanno cantata 2000 anni fa sulla stalla di Betlemme, no? La pace di Capitini, benvenga, tutti benvengano quelli che lavorano e si agono per la pace. Benvengano tutti. Ho visto delle persone che marciavano ad Assisi e la sera al condominio si scannavano come le bestie in nome della pace. A che serve? A che serve marciare per Assisi quando poi la sera ti scanni con quelli del pianerottolo tuo? Amici, sono tutte vuote parole, pace, pace. La pace è una cosa seria. Non c'è pace, fratelli miei, se noi non l'appoggiamo su tre fondamenti. Uno, la verità. Ma Gesù stesso l'ha detto, la verità vi farà liberi. Tante volte ve ne ho parlato, il rapporto fra verità e libertà. Ma la verità è una sola, eh? Ciò che fu bianco 3000 anni fa è bianco anche oggi. Non è che diventa rosso, celeste o azzurro. Oggi abbiamo il prevalere del soggettivismo e oggi dilaga l'individualismo. È vero ciò che penso io, non ciò che è vero oggettivo, oggettivamente parlando. Ed ecco le opinioni che prevalgono, ed ecco il relativismo etico di cui parlava Ratzinger. Ognuno fa il comodo suo in nome dei propri principi avulsi dalla verità. Oggi si privilegia la coscienza staccata dalla verità, è un errore. La tua coscienza si forma sulla verità. Agisco secondo coscienza, una stupidaggine del genere, quante volte l'ho sentito. Devi agire secondo la tua coscienza formata dal Vangelo, illuminata dal Cristo. Quella è la tua azione. Amici, se non c'è verità, non c'è manco libertà. E se non c'è libertà, c'è l'oppressione. Ecco oggi il prevalere delle opinioni e la lotta fra noi, in nome della verità. La pace si fonda sulla giustizia. L'ingiustizia è la fonte scatenante della rabbia, dei conflitti, delle lotte e della guerra. Io ricordo negli anni 60-70, in quel lontanissimo Brasile, a Recife, nel nord-est, dove urlava il grande Câmara, vescovo Câmara, e diceva: non progresso, ma liberazione. Io ricordo queste parole, mi entrarono nel cuore allora, al tempo delle rivoluzioni del Sud America. vogliamo la liberazione, essere liberati dalla schiavitù, da tutte le schiavitù, e inneggiamo alla libertà dello spirito. Il progresso economico è doveroso, ma non basta. Guardate che i nostri figli, no? Hanno tutto, ma sono uomini liberi? Ieri vi dicevo, vanno a tavola schifati, satolli come polli. Ne possono più, perché? Ne possono più. Non basta il progresso economico, che è pur doveroso ed impegnativo per tutti. Occorre il valore dello spirito. Occorre la giustizia che viene da Dio. Occorre, fra noi, che instauriamo il senso biblico dello giusto, del giusto. Giuseppe era un uomo giusto. E questa parola in senso biblico vuol dire l'uomo di tutte le virtù, non solo nel senso distributivo da Autodesk. Giuseppe era un uomo giusto, cioè un uomo che configurava e modellava la sua vita sul Vangelo di Cristo. Amici, il terzo pilastro della pace è l'amore, che vuol dire rifiuto di ogni egoismo, apertura alla condivisione, rispetto della persona, rispetto soprattutto dei diritti con i relativi doveri, di cui oggi non parla nessuno. Anche il nostro Presidente parlava di diritti. Presidente, di agli italiani i diritti siamo d'accordo, ma tutti ci dobbiamo sentirci legati ai nostri doveri con grande impegno. Sono correlativi i diritti e doveri. E soprattutto il diritto alla vita. Diceva, mi ricordo, un ateo, non cristiano quindi, è il primo diritto su cui si fondano tutti gli altri diritti. Diritto alla vita, rispetto alla vita, dalla vita prima di nascere, alla vita nascente, nata, fino alla vita dell'anziano morente. Oggi si tende ad essere numeri, cioè, quanti anni ha? 90, e allora mandiamola a casa, tanto spendiamo troppo. Questo è un criterio che sta pervadendo l'Europa, anche l'Italia. Quante volte ho sentito da certe persone, cioè, ma quanti anni c'era? 94, e allora è chiaro che devo morire, che il teniamo qui a fare tutte queste nanne, l'ecografia, l'attac, la TOC, la risonanza, via via via, ho 94 anni, tocca mandare al Padre Eterno. Triste. Quando l'uomo è numerizzato, quando diventa una cosa, non più degno di vivere. Amici, ma tutti i malati, i disabili, li ammazziamo tutti? Tutte le persone che non sono autonome, le facciamo fuori tutte perché non sono efficienti? Oggi è l'efficienza che conta, non è la dignità della persona. Amici, la pace si basa su questi valori, sul rispetto della persona, chiunque sia e comunque nata e comunque sviluppata. Amore che consiste, per noi cristiani, nel vedere nell'altro il volto di Cristo. Tutto ciò che farete ad uno dei miei l'avete fatto a me. E allora, amici, oggi l'invito. Tutti dobbiamo rimboccarci le maniche e tutti dobbiamo diventare operatori attivi, entusiasti, onesti e preparati, ciascuno nel suo ambito, per dare una svolta decisiva a questa umanità inceppata e sofferente. Permettetemi però che a queste mie parole incomplete, semplici, succedono altre parole ben più forti. Sentitele e poi gridiamo viva la pace. La pace è l'Eden, l'armonia da sempre agognata, giardino dell'alleanza che sta nel cuore della terra, giardino da sempre rimpianto. Anche le fiere dei campi ti piangono, o pace. Anche il leone e la tigre ti piangono, con ululati dalle selve piangono l'orrendo disordine non necessario. Uomini, non violate il sacrario dell'atomo. Non entrate nel santo dei santi, perché morirete. Scienziati, non fate della sua casa una spelonca di ladri. La pace è l'Eden che deve inverarsi, il sogno reale necessario che attraversa l'intera creazione. Francesco d'Assisi riprende a cantare per frate sole e sorella luna, et per aure et nubile et sereno, per fine alla morte, diciamo, o sorella, ma siano tutte le creature a cantare. Uomini, tornate fanciulli, rompete le spade, e nessuno continui a trafiggere il cuore delle cose come hanno trafitto il costato di Cristo. Questo è l'irreparabile male, il male che non ha nome, l'incubo non della morte o dell'oltremorte, il male, il grande nulla che incombe. Il grande nulla, l'uomo che persegue il nulla, che ha dimenticato di essere figlio di Dio. Abbiamo perduto l'amicizia delle cose, la grande comunione. Tornare indietro è ancora possibile? Questo è l'Eden che deve inverarsi, il giardino dell'alleanza, il sogno dell'universo. Buon anno.